greci, una situazione veramente drammatica, perché sono scappati dal Tigrae a causa dei bombardamenti, a causa delle varie violenze, quasi 50.000 tigrini verso il Sudan, perché confina anche col Sudan il Tigrae. Questo sono donne, bambini, sì che questo è un dramma perché non ci sarà cibo, non c'è acqua, non c'è niente. Nel Tigrae poi ci sono 4 campi profughi eritrei, di cui sono 100.000 abitanti. Questi 100.000 abitanti, anche loro, sono sprovvisti di cibo, di acqua e di vestiari, anche di medicinali. Sicché sono costretti a fuggire dal campo per andare verso il Sudan o per andare verso Addis Abeba. Io vedo che questa guerra qui, che è una guerra veramente disumana, come tutte le guerre, ha portato dei disastri. Il Tigray sta morendo.
Da 20 anni opera in quelle zone e come Italo-Eritrea conosce bene la situazione sociale. Perché non si riesce a trovare una soluzione a questo scontro tra il governo di Addis Abeba e la regione del Tigray?
Allora, fino adesso le varie organizzazioni mondiali, come le Nazioni Unite, come l'Unione Africana, come anche l'Italia, penso, abbiano fatto appello al presidente Abiy, il quale ha preso anche il Nobel della pace l'anno scorso. Allora, questo qui ha detto sono affari interni, non vogliamo interferenze. Allora, se tu blocchi questo, se tu blocchi anche l'accesso alla comunicazione, tant'è vero il mondo esterno non sa niente se non tutto quello filtrato dal governo di Addis Abeba. Questa è la situazione. Non, il governo centrale si rifiuta di accettare questa intermediazione, dicendo fin quando non cattureremo la leadership del Tigray, noi andremo avanti. Perché a questo punto, vedendola, sembra anche quasi una pulizia etnica, no? Il Tigray deve essere, perché poi domani l'Etiopia è fatta di tante regioni, di tanti gruppi etnici, no?
Ma i ribelli del Tigray, cosa chiedono? Quali sono le richieste avanzate e perché si è arrivato a questo scontro a fuoco?
Il Tigray ha fatto, siccome era scaduto il termine delle elezioni in Etiopia, ha fatto le sue elezioni, va bene, ha scelto la sua leadership e è andata avanti. Però questo non è andato bene al governo di Abiy, perché non voleva, perché questo voleva dire che anche le altre regioni avrebbero fatto queste elezioni a parte, si sarebbero create la loro autonomia, si sarebbero ribellate. Però la cosa anche peggiore di tutto questo, il Tigray ha fatto le sue elezioni e stava andando avanti, però c'è stato il presidente che ha detto attacchiamo perché ci sono i ribelli, dobbiamo catturarli. All'interno di questo ci sono state delle interferenze del governo eritreo, in cui il governo eritreo ha mandato dei militari ad aggredire i tigrini.
Ecco, quindi dopo anni di guerra, Etiopia ed Eritrea si ritrovano nel schiacciare i ribelli del Tigray.
Sì, sono diventati amici nel schiacciare i tigrini. Però dopo la pace, dopo che Seyass e Abiy, i due presidenti, primo ministro e il presidente, hanno fatto una pace fittizia, una pace di dire facciamo la pace, la gente aveva incominciato a passare il confine, a incontrare, perché il Tigray è confine con l'Eritrea, a incontrarsi con i tigrini, magari anche rimanere lì, chiedere asilo lì e farsi una nuova vita lì in Tigray, perché in Eritrea la situazione è una delle peggiori che conosciamo tutti, è la cosiddetta la Corea dell'Africa,
Certo.
che è un paese dove ci sono più di 350 prigioni, un paese dove ci sono 6 milioni e mezzo di abitanti, dove la scolarizzazione è minima, dove la scuola italiana è stata chiusa senza motivo, che era lì da tanti anni, dove c'è il servizio militare permanente, dove non esiste la Costituzione.
Certo.
Questo è l'Eritrea. Poi lui ha mandato tutti quelli, una buona parte, i soldati, a combattere i tigrini, che noi non c'entravamo, l'Eritrea non c'entrava con questa guerra e non c'entra, non
Certo.
è la sua guerra.
Un conflitto nel Tigray che confina col Sudan, con l'Eritrea, può destabilizzare la regione? Ci sono timori?
Certo, certamente. Primo, io penso che siccome c'è il dam, c'è la diga del Nilo, la prima ad approcciarsi può essere l'Egitto, diciamo, poi il Sudan perché è confinante, perché ci sono dei territori sudanesi 25 anni fa che sono stati presi dagli etiopici e se l'è presa adesso, se l'è ripresa data la situazione di confusione. C'è il Sudan, c'è la Somalia che ci sono Al-Shabaab e gli altri. Lì sarà, se questa guerra non si ferma, se questo presidente non si ritira e non ascolta le opinioni, i consigli di tutti gli europei, gli americani, non si fermerà mai, allora sarà, per l'Etiopia sarà un grande disastro perché anche altri gruppi etnici all'interno si possono ribellare.
Tornando sul fronte umanitario, ecco, lei ha avuto notizie dal terreno, da persone che stanno lì, su cosa hanno bisogno?
Tanto le persone hanno bisogno del mangiare, del vivere quotidiano. Per questo motivo, gli dicevo prima, 50.000 sono fuggiti in Sudan. I campi profughi si stanno spopolando perché l'UNHCR, ARA, tutte le organizzazioni non governative che davano sostegno se ne sono andati e sono rimasti da soli, abbandonati. Non hanno cibi, non hanno medicine, non hanno nessuna assistenza. Forti anche perché sono sulla linea, sulla trincea dove i due militari si sparano e sono morti anche parecchie persone. E parecchie persone si dice anche che sono state deportate in Eritrea, soprattutto gli oppositori del governo eritreo sono stati portati in Eritrea, deportati, messi in prigione. Allora, questione umanitaria che è quella di cibo, di medicinali, di sostenimento, di supporto, di protezione, di creare un corridoio umanitario, ma fino adesso non è stato creato niente. Allora questo diventa drammatico, sia per i profughi, sia per i tigrini, sia per chi abita anche nei dintorni.
Certo.
Stiamo vedendo, assistendo ad una catastrofe umanitaria. L'intervento deve essere un'apertura dei corridoi umanitari immediata. Un'apertura di un corridoio umanitario dove ci sia anche apertura di comunicazione, dei telefoni.